Prima ha definito il suo lavoro come un racconto sociale. Questa è una definizione che ho particolarmente apprezzato, mi è molto piaciuta e mi sembra particolarmente azzeccata. Potrebbe raccontarci qualcosa di più su quest'idea del racconto sociale?
Soprattutto in generale per il mio lavoro, ma insomma, soprattutto per questo ultimo lavoro sul Vajont, ci è sembrato, dico, uso non il plurale maiestatis, ma insomma io faccio parte di un gruppo microscopico di lavoro che corrisponde al mio operatore Matteo Rolla, a Giancarlo Carotenuto che è il mio fonico e a Laurence Cocchiot che si occupa della parte storica. C'era sembrato opportuno non mettersi in un'ottica di raccontare noi, ma di far parlare chi per 40 anni aveva subito il Vajont come una parola che diventa qualcos'altro, non è più un toponimo, è un'imprecazione, un urlo Vajont. Per cui racconto sociale inteso come coro, come un insieme di voci, a volte anche discordanti, non necessariamente accordate o musicali. Le voci di chi per 40 anni ha solo subito violenze, deportazioni, ogni tipo di privazioni. E mai avuto il tempo o la possibilità di dire quello che provava, quello che aveva provato e quello che sentiva ormai a 40 anni di distanza, come il giorno fosse accaduto il giorno prima, tutto quanto. In questo senso racconto sociale, poi la società e siamo noi, piccoli o grandi agglomerati di persone.
Per cui un racconto sociale, racconto corale, è questo, quella notte. Sempre durante l'incontro ha accennato alle difficoltà produttive e distributive dei racconti sociali, dei documentari. Ecco, quali sono queste difficoltà?
È la mancanza di spazi. Noi abbiamo sette reti nazionali, tre Rai, tre Mediaset e la Sette. Praticamente non esiste all'interno di queste reti uno spazio dedicato al documentario, che poi io non amo questa definizione. Non amo perché rimanda ai documentari di Folco Quilici sui fondali del Mar dei Caraibi o della Polinesia, il Licia Colocco, le scimmiette, queste cose qui. No. Io parlo di a volte con un termine orribile, ma insomma, no fiction. Il mio film dura un'ora e mezza, è un film. Poi che non abbia una scaletta, una sceneggiatura, che gli interpreti siano veri e non siano, che raccontino le loro storie. Poi alla fine la tecnica è sempre la stessa, voglio dire. E per questo tipo di produzione non c'è spazio, non c'è nessuno spazio. Rai 3 manda, credo, una volta a settimana o due volte a settimana dei documentari all'una di notte, a mezzanotte e mezza, a seconda del palinsesto. A volte, non lo so, io penso che una nazione che perde la propria memoria non ha grandi possibilità di crescita, non è nemmeno un discorso politico, inteso su questo o quel partito che è al governo o non è al governo.
Dunque, il caos a cui ha accennato tra verità e immagini veritiere mi sembra un buon modo per parlare appunto di questo panorama no fiction, come lo ha definito. E, che cosa ci può dire di questo caos?
Ah, lei si riferisce a un convegno che si è tenuto a Venezia l'anno lo scorso giugno sull'etica della comunicazione, qui sono stato appunto allora invitato. Il discorso delle immagini veritiere e della verità è che spesso noi pensiamo attraverso i telegiornali di assistere attraverso questo elettrodomestico a una finestra sul mondo e non è assolutamente vero. Noi vediamo delle cose che apparentemente sono vere, ma che in realtà sono solamente verosimili o che accadono in realtà, ma non sono quello che sono la realtà. Mi spiego meglio. Se in Afghanistan c'è stata e c'è una guerra e la televisione ci fa vedere i piloti della qualunque forza aerea delle varie coalizioni, come si dice, scusate il termine, nelle loro belle divise, con i loro belli aerei, con le etichette colorate e tutto quanto, non è che quegli aerei non esistono, esistono e sono veri, le immagini sono state riprese, ma non è la verità. La verità della guerra in Afghanistan, non parlo dell'Iraq perché è un altro discorso, ma in Afghanistan la guerra sono le mine, i bambini senza piedi, i vecchi senza occhi, la gente senza più un albero perché è stato bruciato. 80 km di strade asfaltate in tutto l'Afghanistan. Questa è la realtà. Non le portaerei, non i missili, non i Marines, non i nostri bravi carabinieri. Quelli sono verosimili, ma la realtà, la verità è un'altra.
C'è un legame tra il montaggio nei suoi lavori e la verità?
E questa è una domanda cattiva. Io faccio il cinema, quindi sono contrario alla verità, io dico bugie. La mia verità sta nel tentare in tutti i modi di non raccontare falsità. La forma che io utilizzo, quindi lei parla di montaggio, ma potrei parlare anche di angolazione delle riprese. Quella è falsità, il cinema è finzione, tutto, non è è un peccato originale, non esiste il cinema realtà, il cinema verità. Il mio è un punto di vista, il mio personale, che utilizzo le tecniche del cinema, cerco di utilizzare meno possibile il mezzo, ma il più possibile il linguaggio. Spero di essere bravo, spero che i miei film siano belli. Prima che veri, spero che siano piacevoli, spero che la gente sia contenta quando esce dopo averli visti.
Prima ha citato due registi importanti, Ozu e von Stroheim. Io mi permetto di aggiungerne un altro che lavora moltissimo sullo scorrimento del tempo nei suoi lavori e che è il regista russo Alexander Sakurov. Non so se lei ha visto Arca Russa.
No, purtroppo non l'ho visto, purtroppo non l'ho visto. L'ho sentito molto parlare
Portiamo
e
adesso il discorso comunque sui suoi lavori, era per introdurre l'argomento del tempo nelle immagini.
come dicevo oggi con gli studenti della facoltà di architettura, io avrei così, è una provocazione. Questo film sul Vajont, quella notte, mi sarebbe piaciuto potesse durare 10 ore, 12, e non per una forma di masochismo nei confronti del mondo oppure di sadismo nei confronti degli spettatori. È una forma di rispetto per il tempo, 40 anni. Citavo il racconto di Borges in cui il grande imperatore dà ordine ai propri cartografi di fare una carta geografica più possibilmente fedele al suo impero e alla fine i bravi cartografi gli fanno una carta geografica grande come l'impero e quindi inutilizzabile perché è l'impero. Tra questo e il nulla, del servizio giornalistico, dell'apertura del TG5 che dice a distanza di 40 anni sono passati dal crollo della diga del Vajont, la diga è ancora lì. La diga non è mai crollata. Se un telegiornale dice 40 anni dal crollo della diga, significa che nessuno è stato lì, o se c'è stato era cieco, non ha visto, non voleva vedere, non ha chiesto. È arrivato in treno, in auto, in aereo, è stato 10 minuti e ha fatto il film del servizio. 30 secondi, perché il tempo scorre. Noi siamo stati 10 mesi. In quelle valli, che come dico spesso non sono Disneyland, non c'è divertimento. Tenere insieme una troupe in montagna per 10 mesi non è una cosa divertente, significa che amano me, il mio lavoro, e loro stessi e il loro lavoro. Ma noi sappiamo che la diga del Vajont non è crollata, magari sono crollate, è crollata la verità, è crollata tante cose, ma la diga del Vajont sta ancora lì a testimoniare la rapacità. La voglia di dominio del denaro. In questo credo che bisogna rispettare la realtà più che raccontarla, e poi si trova il modo di dire qualcosa, ma insomma.
Bene, su questo crollo della verità concluderei l'intervista e ringrazio Enzo Balestrieri.